Allora, dici tu che il sindaco assente. Allora. Comincio col sindaco, ma come vedete assente. Quindi,
è assente giustificato.
Pontigi assente, Lombardini,
presente.
Goretti,
presente.
Deon,
presente.
Dell'Oro,
presente.
Scardilli,
presente.
Bolchi,
presente.
Locatelli Giambattista,
presente.
Riva,
presente.
Pedrazzoli,
presente.
Cedro,
presente.
Danieli,
presente.
Consonni, Crimella, Locatelli Antonio, Colombo, Brambilla. Quindi c'è solo assente il sindaco.
Comincio con delle comunicazioni del sindaco che mi ha lasciato da leggere. Come prima comunicazione vorrei leggere la comunicazione già inviata al coordinatore del gruppo di protezione civile riferita allo spiacevole malinteso verificatosi nel Consiglio Comunale del 25 novembre. Non ho dichiarato che la responsabilità della mancata approvazione del PEC è da attribuire alla protezione civile, né alla persona di Colombini, a quel tempo coordinatore e relatore dello stesso piano. È altrettanto evidente che nella particolarissima concitazione del momento, con le incalzanti contestazioni del consigliere Dell'Oro nella botta e risposta, mi sia riferito contestualmente ai sopra citati senza rendermene conto. Rimanga chiaro il concetto. La mancata approvazione in consiglio del PEC risulta un mero errore di prassi e tale deve rimanere. Riconfermo, se mai ce ne fosse bisogno, la massima stima verso i volontari della Protezione Civile, che penso di aver sempre dimostrato, e preciso che la Protezione Civile in questa vicenda non è assolutamente responsabile. Saluto cordialmente Luigi Pontigia. Adesso vi volevo leggere una lettera mandata dal sindaco del comune di Galbiate che diversi sindaci e diverse giunte comunali hanno sottoscritto. Anche noi abbiamo condiviso e sottoscritto, abbiamo proprio condiviso tutte queste considerazioni. Ve la voglio leggere per condividerla anche con voi. Egregi colleghi, sono il sindaco di un comune di 8.700 abitanti in provincia di Lecco e innanzitutto devo dirvi che sono incazzato, deluso e amareggiato per quanto sta succedendo sulla vicenda IMU, seconda rata prima casa. È veramente una cosa sconcertante che per togliere dai guai comuni grossi e importanti come Milano, Roma, Napoli, eccetera, si riversino sui cittadini in tanti altri comuni, soprattutto piccoli e medi, ulteriori balzelli che dovranno pagare. Per uscire da questa situazione di crisi, penso che tutti e soprattutto i rappresentanti delle istituzioni non debbano fare i furbi. I sindaci devono prendersi le loro responsabilità e programmare i tributi in modo serio e lungimirante. Il governo, da parte sua, deve smetterla di favorire la lobby dei grossi comuni. L'ANCI deve fare l'interesse di tutti i comuni d'Italia e fare in modo che tutti abbiano ugual peso e non perché un comune grosso deve avere un peso maggiore. Con questa mia lettera sostengo. Primo, per i comuni che hanno aumentato l'IMU nel 2012 sulla prima casa, se lo Stato ha deciso di togliere quella tassa sulla prima casa, deve dare a quei comuni l'introito avuto nel 2012. in quanto i sindaci di questi comuni ci hanno messo la faccia nei confronti dei propri cittadini, cercando di fare una programmazione seria delle entrate tributarie in tempi non sospetti, e quindi lo Stato dia a questi comuni lo stesso gettito introitato nel 2012. Secondo, è sconcertante che alcuni comuni abbiano aumentato l'aliquota IMU prima casa nel 2013, sapendo che lo Stato stava procedendo alla sua eliminazione. Terzo, è assolutamente inaccettabile che passi questa linea di pensiero, cioè chi fa il furbo sia premiato. Quindi chiedo da parte di ANCI Lombardia e ANCI Nazionale una presa di posizione netta e chiara, in cui si affermi che non può più essere tollerata la politica dei furbetti e lo Stato rispetti le autonomie locali, specie quando i sindaci fanno a volte scelte gravose e difficili, ma con onestà e senso di responsabilità, per adottare determinati provvedimenti nei tempi e nei modi stabiliti. Per concludere, chiedo in modo inequivocabile e senza lasciare fraintendimenti che, primo, ai comuni che hanno aumentato l'IMU prima casa nel 2012 lo Stato riconosca lo stesso gettito in forma di compensazione IMU prima casa. Secondo, se lo Stato non ha la copertura finanziaria per sopportare l'abolizione della seconda rata IMU, prima casa sono problemi suoi, che trovi la copertura senza scaricare su altri cittadini questo onere. Chiudo dicendo che su questa partita c'è di mezzo anche la credibilità di ANCI Lombardia e ANCI Nazionale, che spero facciano la loro battaglia nelle sedi dovute. Mi è gradita l'occasione per porgere i miei cordiali saluti il sindaco Livio Bonacina, e noi abbiamo tutti sottoscritto e portato avanti questa lettera all'ANCI. Un'ultima comunicazione che il signor Locatelli Antonio penso che abbia già ricevuto, abbiamo parlato l'altra volta della pulizia dei sentieri, volevo informare tutto il Consiglio. L'oggetto è la pulizia dei sentieri. In seguito alla vostra richiesta di collaborazione, vogliamo precisare che da anni il CAI, sottosezione di Ballabio, opera per la pulizia dei sentieri e certamente non ci rifiuteremo ora di collaborare. Teniamo a precisare però che detti lavori sono strettamente legati al volontariato, per cui in primavera decideremo, secondo nostro sopralluogo e la nostra disponibilità, i tempi e i modi degli interventi da eseguire, che comunque noi comunicheremo tempestivamente all'amministrazione comunale. Certi di aver esaudito il vostro interesse, vi porgiamo distinti saluti. Il CAI, sottosezione di Ballabio, consiglio direttivo. Passo al secondo punto dell'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Ballabio Nostra in merito allo sversamento nel torrente Grigna e all'assegnazione dell'incarico di assessore all'ambiente. Chiedo la lettura.
Posso fare una domanda? L'approvazione dei verbali della seduta precedente non c'è.
Verrà fatta nella prossima seduta, saranno approvati sia quelli di questa sera sia quelli della seduta del 25.
Grazie.
Interrogazione al sindaco. Premesso che in data 29 ottobre il signor Paolo Dell'Oro ha protocollato le dimissioni dall'incarico di assessore all'ambiente, che il signor Paolo Dell'Oro ha pubblicamente motivato la sua decisione con l'indifferenza da parte di questa amministrazione circa rilevanti questioni ambientali, quali lo sversamento inquinante nel torrente Grigna. Ciò premesso si chiede di conoscere quale sia la situazione dello sversamento denunciato e quali siano le autorità competenti che l'amministrazione comunale avrebbe interessato al fine di accertare e risolvere il problema. Che cosa, secondo il sindaco, abbia causato la crisi verificatasi in giunta con le dimissioni dell'assessore dell'Oro? E quali siano le competenze e le garanzie in materia ambientale richieste come minimo curriculum a chi assumerà l'incarico al posto dell'assessore dimissionario?
Rispondo a nome del sindaco. Allora, alla domanda quale sia la situazione dello sversamento denunciato e quali siano le autorità competenti che l'amministrazione comunale avrebbe interessato al fine di accertare e risolvere il problema, la situazione dello sversamento è stata, come ho avuto modo già di riferire, risolta con l'interessamento diretto del sottoscritto, mediante richiesta di intervento ad Idrolario, che ha fatto eseguire le verifiche di videoispezione alla Geocomp SRL di Pierluigi Baldi e Company. Per evitare ulteriori sversamenti è stato predisposto sia da parte mia che degli addetti ai lavori un costante monitoraggio con relativi report. Scusate. La seconda, che cosa secondo il sindaco abbia causato la crisi verificatasi in giunta con le dimissioni dell'assessore dell'Oro, quali siano le competenze e le garanzie in materia ambientale richieste come minimo curriculum a chi assumerà l'incarico al posto dell'assessore dimissionario, la domanda riferita alle cause delle dimissioni deve rivolgerle al consigliere dell'Oro, che saprà in modo esaustivo fornirle la risposta. Da parte mia, coi colleghi del gruppo Ballabio nel cuore, sono già state fornite le nostre considerazioni e risposte al riguardo. Per quanto riguarda le competenze per essere nominato assessore all'ambiente o altro, non sono richiesti particolari requisiti, ad eccezione del caso di assessori esterni, per i quali si rimanda all'articolo 12 dello Statuto Comunale.
Le deleghe al sindaco comunque, l'assessorato all'ambiente, certamente. Ecco, tra le spiegazioni del sindaco avrei voluto sentire ribadita quell'accusa di mancanza di umiltà che lo stesso ha mosso all'assessore attraverso gli organi di informazione, e avrei voluto capire anche cosa significa per il sindaco dare prova di umiltà. Forse ce lo potrebbero spiegare gli altri assessori e i consiglieri di Ballabio nel cuore, che evidentemente meritano l'apprezzamento del primo cittadino per il loro contegno. Quanto all'assessore dell'Oro, credo che abbia rinunciato a questo genere di umiltà con un gesto di dignità, seppure a nostro avviso giunto con un certo ritardo, perché non è da oggi che questa amministrazione si muove in maniera politicamente indignitosa anche in campo ambientale. Lo attestano la cementificazione del paese, i tabula rasa ai parchi comunali e la costruzione anche del ventaglio dei sapori. Si vede che Dell'Oro, che pure ha cercato di fare del suo meglio, si è stancato di remare controcorrente e se n'è andato sbattendo la porta, e certo non possiamo dargli torto. Quanto ai requisiti del sindaco quale assessore all'ambiente, visto che ha le deleghe, sono gli stessi del sindaco sceriffo, quindi siamo certi che i risultati saranno identici. E ho finito.
È possibile poi avere la copia della dichiarazione?
Grazie, passiamo al punto 3. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Ballabio nel cuore in merito alla partecipazione dei volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri alla festa del Fantasy, di cui all'interrogazione presentata in data 31/5/2013 dal gruppo consigliare Ballabio Nostra. Chiedo a Fabrizio di leggerla.
Con riferimento all'interrogazione del gruppo consigliare Ballabio Nostra, a firma del capogruppo Consonni del 31 maggio 2013, ritirata dal gruppo Ballabio Nostra nella seduta del Consiglio Comunale del 27 giugno 2013, vorrei chiedere al signor Sindaco, visto che lo stesso non ha avuto la possibilità di rispondere alla predetta interrogazione, di spiegare quale necessità ha motivato la partecipazione dei volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri alla festa del Fantasy del 18-19 maggio 2013 e quali siano state le loro mansioni. Grazie.
Scusi, chiedevo se era possibile a questo punto far anticipare la stessa interrogazione subito dopo, al punto, visto che comunque è stata richiamata.
Chiedo alla dottoressa se è possibile.
Senso, visto che si parla dell'interrogazione che poi noi abbiamo presentato, semplicemente volevo anticipare.
Vi chiedo di votare se volete il numero 6, diciamo. No, 7, scusate. Il 7, discuterlo dopo il numero 3, subito dopo il 3.
Sì, visto che
perché prima do la risposta.
Certo, però visto che si tratta dello stesso argomento.
Per sapere come votare. Votiamo per variare o per non variare, spostare o non spostare il punto.
Allora, adesso...
Vogliamo se invertire o non invertire.
Ok.
Allora, chi vota per non invertire?
Per invertire.
Noi chiediamo la proposta è di invertire, cioè di anticipare, diciamo. Ok. Per cui chi è d'accordo ad anticipare il punto 7 al termine del punto 3 oppure aspettare il punto 7? È lo stesso argomento. Sì, votate che vediamo. Allora, quanti hanno votato? Favorevoli sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
No, chi sono gli altri?
Sì, 8, 3.
No, sono i 3, sono 9
allora. 9. Noi siamo.
E allora...
Sì, va bene. Va bene. Allora, i contrari. 4, 5, 6. Sì. No. 6, 9.
No. Allora, Borchi, Scarpiglio e Pedro sì. Hanno votato a favore. Tutti gli altri contrari, giusto? 9 favorevoli, 6 contrari.
Sì. Per cui do la risposta di Ballabio nel cuore e poi leggiamo l'altra subito. Allora, in risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Ballabio nel cuore, rispondiamo: come previsto dalla convenzione approvata con delibera di giunta comunale numero 28 del 7/2/2013, il comune per alcune manifestazioni assicura la presenza di sorveglianza da parte dell'Associazione dei Carabinieri in congedo. Nell'occasione specifica la presenza dell'associazione è stata minima, solo di alcune ore nella giornata del sabato, in quanto l'assessore di riferimento li ha lasciate liberi nel pomeriggio ed anche la domenica. La sorveglianza del paese spetta solo ed esclusivamente alle forze dell'ordine. La richiesta all'associazione è stata fatta nell'ambito delle attività previste in convenzione. Se vuoi controbattere. adesso passo alla numero 7. Se la vuole leggere.
Sì, certo. Interrogazione al signor sindaco per sapere. Premesso che, a causa dell'emergenza creatasi nella galleria Monte Piazzo della Statale 36, il prefetto Antonio Bellomo ha evidenziato come il piano provinciale di intervento in atto intorno e sulla medesima arteria richieda un'ingente presenza di risorse umane per garantire la circolazione e la sicurezza degli automobilisti. Premesso che il sindaco di Mandello, Riccardo Mariani, ha elevato vibrate proteste per l'assenza dei volontari laddove previsto dal citato piano di emergenza per la strada statale 36, assenza che ha obbligato lo stesso primo cittadino a disporre l'intervento di agenti della propria polizia locale al posto dei volontari mancanti. Premesso che detti volontari, secondo il sindaco Mariani, appartenevano all'Associazione Nazionale Carabinieri, associazione d'arma a cui aderiscono carabinieri in congedo e cittadini simpatizzanti che condividono lo spirito militare e gli alti valori di abnegazione e fedeltà incarnati dalla benemerita, che nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 maggio, pur perdurando l'emergenza sulla strada statale 36, il Comune di Ballabio ha chiesto e ottenuto la partecipazione di volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri allo scopo di presenziare alla cosiddetta prima rassegna fantasy, allestita nella costruzione nota come Ventaglio dei Sapori, e premesso che tra il Comune di Ballabio e detta Associazione d'Arma esiste una convenzione che prevede l'erogazione di un contributo economico a favore della stessa e di cui chiedo conferma al sindaco, ma appunto me l'ha data. Premesso che l'organico della Polizia Locale di Ballabio non è ancora stato ripristinato dopo il pensionamento del comandante con la perdita dell'ufficiale di Polizia Giudiziaria in forza al Paese, il tutto a discapito della sicurezza della nostra comunità, anche in riferimento allo stillicidio di furti che continua a verificarsi, ciò premesso si chiede di sapere quale impellente necessità, anche in considerazione della presenza di volontari della Croce Rossa e dell'Associazione Alpini, motivasse la partecipazione dei volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri alla festa del Fantasy e quali siano state le loro mansioni. Perché il Comune di Ballabio si limiti a richiedere alla suddetta associazione d'arma una presenza forse coreografica ma non indispensabile a feste e manifestazioni varie, compresa la poco partecipata rassegna Fantasy di cui sopra, invece di concordare con detti volontari una ben più opportuna e necessaria attività di sorveglianza del Paese.
Allora, sulla prima, la prima domanda, quale impellente necessità, anche in considerazione della presenza di volontari della Croce Rossa e dell'Associazione Alpini, motivasse la partecipazione dei volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri alla festa del Fantasy e quali siano state le loro mansioni? Innanzitutto l'Associazione degli Alpini di Ballabio era presente per altre forme di collaborazione, non certo per la sorveglianza. Con la Croce Rossa è stata stipulata una convenzione che prevede la presenza per diversi giorni a richiesta dell'amministrazione comunale e per tale evento è stata richiesta l'assistenza nell'ambito di tale convenzione. La seconda domanda, si chiede di spiegare quale necessità ha motivato la partecipazione dei volontari dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo alla festa Fantasy del 18-19 maggio 2013 e quali siano state le loro mansioni. Come previsto dalla convenzione approvata con delibera di giunta comunale numero 28 del 7-2-2013, il Comune per alcune manifestazioni assicura la presenza di sorveglianza da parte dell'Associazione dei Carabinieri in congedo. Nell'occasione specifica la presenza dell'associazione è stata minima, solo di alcune ore nella giornata del sabato, in quanto l'assessore di riferimento li ha lasciati liberi nel pomeriggio ed anche la domenica. Poi, perché il Comune di Ballabio si limiti a richiedere alla suddetta associazione d'arma una presenza, forse coreografica, ma non indispensabile, a feste e manifestazioni varie, compresa la poco partecipata rassegna fantasy di cui sopra, invece di concordare con detti volontari una ben più opportuna e necessaria attività di sorveglianza del Paese. La sorveglianza del Paese spetta solo ed esclusivamente alle forze dell'ordine. La richiesta dell'associazione è stata fatta nell'ambito delle attività previste in convenzione. Purtroppo non è possibile conoscere in anticipo in quale misura sarà partecipato l'evento.
Allora, la ratio della nostra interrogazione non è difficile da comprendere anche alla luce dello sfacelo che sta vivendo il nostro Paese in fatto di sicurezza pubblica. Per l'incapacità del sindaco di garantire quel minimo di controllo del territorio che pur la nostra polizia locale sarebbe in grado di fornire. Data la situazione di emergenza, finalmente anche riconosciuta dallo stesso sindaco, dopo parecchi anni di politica dello struzzo, mi pare evidente che la prima necessità sia quella di disporre di uomini e mezzi per riprendere il controllo del territorio. Ora, trovo semplicemente scandaloso che questa amministrazione abbia stipulato un accordo con un'associazione carabinieri per fare presenza a manifestazioni pubbliche. È assurdo che vengano utilizzati come contorno alle passerelle dei politici locali, degli uomini che avrebbero le carte in regola per svolgere mansioni ben più utili alla collettività.
Grazie, passo al punto 4. Interrogazione punto no, è il 4 perché abbiamo anticipato il 7. E poi salto il 7. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Ballabio Nostra in merito all'individuazione di un'area per sgambamento cani.
Premesso che nel comune di Ballabio sono presenti oltre 700 cani, come risulta da dati ASL riferiti dai media, che una cinquantina di cittadini hanno firmato una petizione raccolta anche dalla sottoscritta per offrire ai proprietari di cani un luogo dove lasciare liberi in sicurezza i propri animali, che esattamente un anno fa, in un colloquio intercorso tra me e il sindaco, era stata riconosciuta l'utilità di questa iniziativa, che, avendo rassicurato i cittadini firmatari della petizione sulla volontà di attuare l'area in oggetto, il sindaco mi accusava di aver spiattellato in media la notizia, che da allora l'iniziativa non è stata concretizzata. Ciò premesso, si chiede di sapere se il sindaco intende finalmente dar corso alla richiesta dei cittadini e quali soluzioni siano state individuate al riguardo.
Come da mia nota agli atti del 24 luglio 2012, l'amministrazione vorrebbe poter dar corso alla richiesta e soddisfare le esigenze dei ballabiesi possessori di cani. Premesso che non mi sono pervenute segnalazioni di aree idonee allo scopo nonostante la mia richiesta, ad oggi non è ancora stato possibile individuare un sito idoneo in una zona periferica dell'abitato. Mi rendo conto della difficoltà operativa e auspico per il futuro soluzioni che consentano la realizzazione di quest'area. Se ha qualcosa.
Noi ci siamo impegnati a cercare delle aree, ma i privati non ce le danno. Per cui vedremo.
Passo al numero 5, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Ballabio Nostra in merito al rilascio di documentazione del piano attuativo Villa De Ponti. La legge.
Allora, Comune di Ballabio, gruppo consigliare Ballabio Nostra. Interrogazione al signor sindaco per sapere Premesso che nello scorso aprile ho chiesto a questa amministrazione i dati della volumetria concessa per una nuova costruzione di notevoli dimensioni che sorgono in via Roma a Ballabio, che a più riprese sono stati recapitati documenti dove non appare con chiarezza la risposta che ho chiesto, che la prefettura, da me interpellata più volte, sollecitato questa amministrazione comunale ad adempiere secondo la mia richiesta a questo atto dovuto, a cui sopra, che adesso, siccome questa risposta mi è pervenuta 2 giorni fa, non capisco come mai il Comune, per poter darmi quei dati, devo ricorrere perfino al prefetto, che era una cosa semplicissima, me la davate la prima volta che...
Scusi, deve leggere l'interrogazione, per favore.
Va bene.
Grazie.
Allora, dico che sino ad ora non ho ricevuto quello che mi serviva per svolgere il mio compito di verifica e di controllo. Ciò premesso, chiedo di sapere quale sia il dato volumetrico richiesto perché non sia stato divulgato con chiarezza e tempestività, se l'imbarazzo sia dovuto alle dimensioni della costruzione che sorge in via Roma a ridosso delle altre abitazioni.
Rispondo. A seguito di specifica richiesta della Prefettura datata 6 agosto 2013, il responsabile dell'ufficio architetto Molli, in data 26/8/2013, mi ha inviato una relazione dalla quale si evince che le sono state fornite adeguate risposte. Tale relazione, trasmessa il 27/8/2013 alla Prefettura, le è stata inviata il 9/12/2013. Può ribattere.
Allora, mi sono state inviate 3 raccomandate, non è mai stato messo chiaro i metri cubi della volumetria della costruzione della nuova costruzione. Allora, dato che mi sono arrivati i dati, vorrei sapere come mai gli sono state date a questa costruzione 906 metri cubi in più della volumetria calcolata in base al piano regolatore. E io a questo punto vorrei chiarimenti scritti, come mai sono state date questi metri cubi in più.
Ascolti, faccia un'interrogazione.
Sì, faccio un'interrogazione perché...
Faccia un'altra interrogazione.
Va bene.
Va bene? Grazie. No, poteva intervenire lui. Passo al numero 6, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Ballabio Nostra in merito alla collocazione del megaschermo in via provinciale. Da lettura.
Interrogazione al sindaco per sapere. Premesso che sulla via provinciale, nei pressi del passaggio pedonale, di fronte al Parco Due Mani, è stato collocato un megaschermo luminoso a ridosso della cancellata e ben visibile dalle auto in transito, che chi sopraggiunge in macchina dalla rotonda, diretto in Valsassina, si trova alla destra il tabellone con annunci pubblicitari luminosi e accattivanti che distolgono la sua attenzione da ciò che avviene alla sua sinistra, ovvero l'attraversamento, magari di corsa, di bambini e ragazzi diretti al Parco Due Mani, come anche segnalatomi da alcuni cittadini. Premesso che l'articolo 23 del Codice della Strada stabilisce che Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, premesso che non ci risulta essere stata interpellata la nostra polizia locale per una valutazione della sicurezza di detta collocazione, ciò premesso si chiede di sapere se siano state richieste e a chi eventuali autorizzazioni per la collocazione del megaschermo in oggetto. Se non sia stata effettivamente interpellata la nostra polizia locale in merito alla sicurezza di detta collocazione o altrimenti se non si ritenga doveroso farlo al più presto, se alla luce delle segnalazioni dei cittadini che comunichiamo nel contesto di questa interrogazione, il sindaco non ritenga più opportuno spostare all'interno del parco il megaschermo per una maggiore sicurezza di chi attraversa sul passaggio zebrato e anche per tutelare l'amministrazione comunale in caso di sinistri che possano verificarsi di fronte al megaschermo.
Allora, alla domanda se siano state richieste e a chi eventuali autorizzazioni per la collocazione del megaschermo in oggetto, la ditta USB Trois SNC che ha effettuato l'installazione in Ballabio in data 3/3/2013 aveva a suo tempo richiesto l'autorizzazione all'installazione all'amministrazione provinciale, la quale ha espresso parere favorevole. Alla seconda, se non sia stata effettivamente interpellata la nostra polizia locale in merito alla sicurezza di detta collocazione o altrimenti se non si ritenga doveroso farlo al più presto, il comandante di polizia locale in data 30 marzo 2013 ha espresso parere favorevole a condizione che venissero rispettate le norme del codice della strada. La terza domanda, se alla luce delle segnalazioni dei cittadini che comunichiamo nel contesto di questa interrogazione, il sindaco non ritenga più opportuno spostare all'interno del parco il megaschermo per una maggior sicurezza di chi attraversa sul passaggio zebrato e anche per tutelare l'amministrazione comunale in caso di sinistri che possono verificarsi di fronte al megaschermo, allo stato attuale riteniamo di mantenere l'attuale collocazione del megaschermo. Può ribattere.
Allora, la verità è che quel tabellone è rivolto proprio agli automobilisti di passaggio e questo è il suo valore aggiunto, ma è altresì il suo handicap dal punto di vista della sicurezza. Perché è indubbio che ci troviamo in quello che potrebbe essere definito un punto sensibile, cioè l'ingresso del parco frequentato soprattutto da ragazzi e bambini che vanno a giocare. Altrove gli attraversamenti dei bambini e dei ragazzi vengono riservate particolari cautele e adeguate segnalazioni per concentrare sul pericolo l'attenzione degli automobilisti. Qui da noi, al contrario, si colloca uno strumento che ha lo scopo di attirare su se stesso l'attenzione di chiunque si trovi nel suo raggio visivo, a cominciare da quegli automobilisti che dovrebbero tenere gli occhi aperti su eventuali imprevisti. Mi interessa soprattutto la risposta della nostra polizia locale, che come nessun altro ha il polso sulla situazione. In ogni caso, la permanenza di quel tabellone in quella collocazione comporta responsabilità non indifferenti per questa amministrazione e per il Comune di Ballabio, anche in considerazione di quanto stabilisce proprio il codice della strada. Quando c'è di mezzo la sicurezza dei bambini è sempre meglio un eccesso di prudenza che che le lacrime di coccodrillo.
Grazie. Grazie. Adesso passo al punto 8. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Ballabio Nostra in merito all'atto di convocazione del Consiglio del Consiglio Comunale del 25/11/2013.
Interrogazione al sindaco per sapere, premesso che l'atto di convocazione del precedente Consiglio Comunale appariva palesemente in contrasto con quanto disposto dal nostro regolamento circa l'ordine dei lavori delle sedute consiliari, che detto regolamento stabilisce che le interrogazioni e le mozioni vengano poste in apertura di seduta del Consiglio, mentre la convocazione in oggetto le collocava all'ultimo posto, che in aula si è assistito ad una surreale votazione per cambiare un ordine dei lavori che in realtà risultava già ribaltato dalla convocazione, che secondo una consolidata giurisprudenza convocazioni che confliggano col regolamento comportano conseguenze circa la validità della seduta stessa. Ciò premesso, ricordando inoltre che l'inversione dell'ordine dei lavori ha di fatto limitato i diritti dell'opposizione, anche dato il protrarsi del Consiglio oltre le 3 di notte, si chiede di sapere se, nella stesura di detta convocazione, il sindaco abbia richiesto o ricevuto al riguardo un parere di conformità dal segretario comunale.
L'ordine del giorno è un atto di stretta competenza del sindaco e per la predisposizione dello stesso non è previsto che il segretario comunale esprima un parere di conformità. La questione sulla regolarità dell'ordine del giorno del 25 novembre ultimo uscente è stata chiarita nel corso della stessa seduta. È stata comunque sanata prima dell'esame di tutti i punti iscritti all'ordine del giorno. Il segretario comunale, rispondendo alla sua email inviata nella stessa giornata del 25 novembre, nella quale veniva richiesto il ripristino del disposto regolamentare nel testo della convocazione, esprimeva infatti il parere che la questione potesse farsi rientrare nell'articolo 43, commi 7 e 8 del regolamento che disciplina il richiamo al rispetto del regolamento consiliare. Tale articolo prevede espressamente che il sindaco possa chiamare il Consiglio Comunale a votare sui richiami. Inoltre, l'articolo 35, comma 7 del regolamento dello stesso prevede la possibilità che si possa avere un'inversione dei punti all'ordine del giorno previa votazione da parte del Consiglio Comunale. Sulla base delle due disposizioni regolamentari, il sindaco ha disposto un'apposita votazione al fine di stabilire se tenere o meno l'ordine del giorno così come formulato inizialmente. Avendo tale votazione riportato la maggioranza dei voti ed essendo il Consiglio Comunale sovrano in materia di funzionamento dello stesso, si ritiene che l'inversione non abbia alcuna conseguenza sulla validità della seduta. Se vuole rispondere.
Le spiegazioni ascoltate non ci convincono, anzi le troviamo decisamente surreali. Nella convocazione si dava per avvenuto il passo successivo, che invece doveva cadere nell'ambito del lavoro consigliare, cioè il ribaltamento dell'ordine della seduta rispetto a quanto prescrive il regolamento. Con la forza del numero probabilmente si può anche andare in deroga al regolamento, ma perché ciò avvenga deve verificarsi un atto formale, come è stata la votazione in aula consigliare. Votazione che a rigor di logica democratica avrebbe potuto anche produrre un esito diverso da quello preconizzato nella convocazione. a dispetto di quanto il regolamento prescrive circa la collocazione di mozioni e interrogazioni. E anche sotto questo aspetto è in gioco il rispetto dell'opposizione e dunque della democrazia. Rispetto che in tutta evidenza è stato calpestato nella seduta conclusasi oltre le 3 di notte, senza di fatto dar modo all'opposizione di esaurire il suo compito istituzionale. E per queste ragioni siamo convinti di aver subito un torto in quest'Aula e non troviamo per nulla convincenti le spiegazioni che questo torto dovrebbero giustificare.
Passo al numero 9, proposta di modifica del regolamento comunale per la gestione di alloggi pubblici a destinazione socioassistenziale. Faccio leggere lei l'emendamento. Se vuole leggere l'emendamento, cioè è la richiesta di emendamento che era uscita la volta scorsa riguardo alla gestione di alloggi pubblici a destinazione socioassistenziale, che era uscita una richiesta di cambiamento, se la illustra così. Grazie. Non lo so, questo funziona. No, quelli, cioè, sono tutti accesi.
Riparto. Emendamento al regolamento per la gestione di alloggi pubblici a destinazione socioassistenziale. Al regolamento in oggetto, per ragioni di equità nei confronti dei cittadini ballabiesi che da più tempo contribuiscono alla crescita del Paese e per prevenire eventuali abusi, si propongono i seguenti emendamenti. All'articolo 3 si aggiungano le parole «da almeno anni 3» dopo le parole «residenti nel comune di Ballabio». All'articolo 7 si aggiungano le parole «di almeno anni 3» fra le parole «l'anzianità di residenza» e le parole «nel comune di Ballabio». Testo attuale, articolo 3, requisiti di accesso. Gli alloggi pubblici a destinazione socioassistenziale sono destinati a tutte le persone che si trovano in grave stato di disagio sociale per indigenza o mancata autonomia e che non hanno la possibilità immediata di trovare una soluzione alloggiativa. Possono richiedere l'assegnazione del sopracitato alloggio coloro che risultano residenti nel comune di Ballabio. Testo emendato. Articolo 3. Requisiti di accesso. Gli alloggi pubblici a destinazione socioassistenziale sono destinati a tutte le persone che si trovano in grave stato di disagio sociale per indigenza o mancata autonomia e che non hanno la possibilità immediata di trovare una soluzione alloggiativa. Possono richiedere l'assegnazione del sopracitato alloggio coloro che risultano residenti nel comune di Ballabio da almeno anni 3. Articolo 7. Il testo attuale. Criteri aggiuntivi. A parità di condizioni e o di punteggio verrà considerato in primo luogo il reddito, poi la presenza di parenti tenuti agli alimenti e da ultimo l'anzianità di residenza nel comune di Ballabio. Articolo emendato, articolo 7, criteri aggiuntivi, a parità di condizioni o di punteggio verrà considerato in primo luogo il reddito, poi la presenza di parenti tenuti agli alimenti e da ultimo l'anzianità di residenza di almeno anni 3 nel comune di Ballabio.
C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Se no passiamo alla votazione.
Io, andando a rileggere queste due proposte di emendamento, le trovo poco convincenti su questo aspetto. Non riesco a dare una collocazione residenziale ad un'emergenza. Cioè, mi metto nei panni di questo regolamento e limitatamente ai due punti che noi dovremmo andare a modificare, trovo che l'inserimento dell'emendamento sull'articolo 3, io creo un requisito di accesso condizionando la presenza residenziale di almeno 3 anni sul territorio comunale del mio paese. Beh, io penso che sia una cosa discriminante, cioè se questo regolamento serve per dare delle risposte su gravi situazioni, perché non si sta parlando di una persona che non sa dove andare, non gli piace questa casa, va in un'altra, no, si sta parlando di situazioni di gravissima emergenza sociale. Quindi ci sono dei requisiti, ci sono delle persone che in base a dei sistemi ben precisi stabilisce delle priorità e trovo che l'articolo seguente, cioè i criteri, danno già una graduatoria che è premiativa quando si introduce il concetto di residenza nel comune di Ballabio. Il fatto di introdurre all'articolo 3 come requisito d'accesso la limitazione di essere residenti da almeno 3 anni mi sembra una cosa altamente discriminante, per cui la cosa cioè capisco l'intento dell'emendamento, ma penso che l'intento dell'emendamento è ben garantito dal seguente articolo 7 sui criteri aggiuntivi, quando viene considerato come criterio aggiuntivo di valutazione l'anzianità di residenza nel comune di Ballabio. Quindi io dico, potremmo trovarci, siccome i regolamenti poi diventano fastidiosi quando sono fatti perché va guardato il regolamento, potremmo per assurdo trovarci in una situazione dove ho una grave situazione di indigenza, ma la persona magari è residente solo da 2 anni e quindi non può nemmeno presentare domanda per questa assistenza.
Anche se possibile volevo intervenire. Il criterio d'accesso mi sembra eccessivo mettere una temporalità di residenza di anni 3, perché secondo me il criterio d'accesso dovrebbe essere libero. E lì quando si arriva all'articolo 7, dove andiamo a esaminare i criteri aggiuntivi per fare poi l'assegnazione, che probabilmente aveva più senso, però secondo me già con il requisito di anzianità come residenza nel comune, già lì mette delle condizioni che comincia a essere avvantaggiato chi è da più anni che vive qua rispetto a quello che... Perciò, mentre nella prima lettura del regolamento non avevo visto questa cosa, l'altra volta quando abbiamo appunto approvato il regolamento avevamo detto che c'era la possibilità dell'emendamento, ma andando poi a rileggerlo, secondo me, assolutamente il criterio d'accesso, secondo me... No, perché non ha senso mettere i 3 anni il criterio d'accesso. Il criterio d'accesso, lasciarlo com'è, e l'articolo 7 idem, perché troviamo questo requisito dell'anzianità di residenza, che già quello stabilisce una temporalità e avrà accesso alla casa chi è da più tempo che risiede nel questo comune. Perciò anch'io sono contraria all'emendamento, voterò contro. Grazie.
Giacomo.
Allora, il mio intervento può essere anche la dichiarazione di voto. Non è nel merito della proposta che si sta facendo, ma come già è capitato altre volte, è nel metodo. Rinnovando l'auspicio che i regolamenti da approvare o da modificare che arrivano nel Consiglio Comunale possano passare preventivamente nella commissione che più è attinente all'argomento del regolamento, penso che sia una cosa corretta e doverosa.
prima di tutto perché sviscerare queste problematiche che stanno emergendo adesso, c'è più spazio, c'è più tempo, magari c'è anche più confronto, non lo so. Fatto sta che, ricordando che le commissioni consigliari non hanno potere deliberativo, ma solo consultivo, a differenza di come diceva Locatelli nello scorso Consiglio Comunale, la Commissione ha approvato o meno, non approvano le commissioni, danno parere positivo o parere negativo, però già è molto arrivare in Consiglio Comunale a approvare una modifica o un regolamento con il parere positivo, negativo o con già delle modifiche portate in commissione. Penso che sia questo il compito delle commissioni. Niente, volevo sottolineare proprio questa carenza e non è la prima volta, e io ogni volta lo sottolineo. Penso che sia doveroso che un regolamento prima passi in commissione, prima di arrivare in Consiglio Comunale. Grazie.
C'è qualcun altro? La dichiarazione di voto si fa dopo o prima? Per cui prima faccio votare e poi... No, fai prima la dichiarazione? Se c'è qualcun altro.
Considerando altamente discriminante la proposta di emendamento relativa all'articolo 3 e all'articolo 7, requisiti d'accesso e criteri aggiuntivi, perché di fatto impedisce di accedere al sostegno, a prescindere dalla situazione di grave disagio in cui il soggetto richiedente si troverebbe a vivere per quel periodo, ritenendo di fatto tutelati i cittadini di Ballabio per come è scritto l'articolo 7 attuale, ritengo di esprimere parere negativo all'emendamento presentato.
C'è qualcun altro che fa... Sì.
Io volevo ribadire l'introduzione all'emendamento che è appunto al regolamento in oggetto per ragioni di equità nei confronti dei cittadini ballabiesi che da più tempo contribuiscono alla crescita del paese, quindi volevo sottolineare questo e nel caso in cui appunto l'emendamento non dovesse passare appunto i ballabiesi capiranno una volta di più in quale considerazione sono tenuti da questa amministrazione.
Se posso replicare, scusate, ma l'articolo 3 dà diritto ad accedere. Quando si arriva all'articolo 7, il residente a Ballabio, da più tempo, che ha contribuito nella comunità di Ballabio, pagando le tasse nella crescita del paese, avrà un vantaggio e sarà scelto prima di quello che vive qui da un anno o che non vive qui, cioè dov'è la discriminante? Si arriva all'articolo 7 e si dice chiaro e tondo l'anzianità vuol dire da quanto tempo questo risiede, se, perché dare, mettere un paletto nell'articolo 3 far sì che quello che non risiede a Ballabio non può accedere, magari ci troviamo per assurdo nella situazione in cui non ci sia nessun residente di Ballabio che in quel momento ha bisogno dell'alloggio, ma c'è un residente di Introvio o di, che ne so io, di Pasturo, e allora gli neghiamo l'accesso a richiedere questa casa. Cioè mi sembra molto un paletto che non ha, nell'articolo 3 non ha senso di esistere. Poi nell'articolo 7, se si presentano più domande, l'articolo 7 dice chiaramente ci sono 10 domande, 8 sono residenti di Ballabio, di questi 8 uno vive qui da 10 anni, lui sarà l'assegnatario della casa. Non penso ci sia qualcosa di discriminante verso residente di Ballabio, così come è messo il regolamento. Ecco.
Posso dirvi una cosa? Anche perché possono richiedere l'assegnazione del sopracitato alloggio coloro che risultano residenti nel comune di Ballabio, per cui chiaramente verrà fatto un bando e poi ci saranno delle graduatorie e così via. Per cui c'è. Cioè, questo, cioè, parla di anzianità di residenza, poi c'è l'aggiunta di almeno 3 anni, però comunque l'anzianità di residenza c'è, è comunque già nel regolamento.
Sì, anche una dichiarazione di voto, anche noi respingeremo l'emendamento proposto da Ballabio Nostra in quanto inutilmente discriminatorio.
Allora, faccio votare lo stesso, però. Sì, allora, chi è favorevole all'emendamento alzi la mano. Tre favorevoli. Chi è contrario? Tutti. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività? No, non c'è. Rimane così. Scusate. Datemelo queste, alcuni errori. Per cui l'emendamento è cancellato, è respinto. Passo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Ratifica della prima variazione al bilancio di previsione 2013. Do la parola all'assessore Cedro.
Buonasera a tutti. Sembra strano che sia la prima variazione, ma così è andata quest'anno, quindi abbiamo approvato il bilancio il 25 di novembre, i dati erano quelli cristallizzati verso l'inizio di novembre, quindi ci sono alcuni aggiustamenti da andare a fare. Prima però di parlare di questi aggiustamenti, l'ultima volta nel Consiglio mi ero preso l'impegno a rendere noti, diciamo, i vantaggi che avremo, che abbiamo già avuto qualcosa quest'anno, ma che avremo a partire dall'anno prossimo, per effetto dell'estinzione dei mutui. E prima ancora volevo dire che rimarcare un po' quello che ci siamo già detti la volta scorsa, nel senso che quest'anno, nonostante stiamo entrando nel patto di stabilità, in cui l'importo che dobbiamo, come si chiama l'obiettivo, è veramente alto ed è stato sfidante, non abbiamo toccato niente dal punto di vista fiscale. Quindi non abbiamo aumentato l'IRPEF, non abbiamo aumentato l'IMU e ce l'abbiamo fatta. Come ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta facendo molta attenzione alle spese, senza fare delle riduzioni draconiane, senza fare delle grandi cose, ma prestando molta attenzione sia da parte dell'amministrazione che anche da parte dei dipendenti. Questo credo che sia un aspetto positivo in questa serata e che mi direi che valga la pena di menzionare. Passando invece al beneficio dovuto all'estinzione dei due mutui che facciamo quest'anno, l'effetto sul bilancio dell'anno prossimo sarà di 32.000 euro. Quindi ovviamente anche l'anno prossimo dovremmo stare abbastanza in campana, nel senso che l'obiettivo del patto di stabilità aumenterà, perché quest'anno era il primo anno, abbiamo avuto un po' di sconto, il 12,80 mi sembra contro il 13 qualcosa dell'anno prossimo. Certamente stiamo attenti alla priorità. La prima priorità sono le persone, ovviamente, di questa amministrazione, e in questo senso qua dovremo andare avanti anche l'anno prossimo. Quindi questo qui era un po', diciamo, per mantenere fede a quello che avevo lasciato aperto nell'ultimo consiglio. Passerei a questo punto qua un po' ai numeri che sono veramente limitati della variazione, ovviamente. Numeri che sostanzialmente ci sono due numeri che dal mio punto di vista vale la pena di commentare. Un ulteriore incremento di 15.000 euro per concessioni edilizie, quindi in entrata, che quest'anno fortunatamente sembra che la cosa si sia mossa un po' rispetto all'anno scorso, e questo credo che non faccia piacere solamente a me, ma faccia piacere a tutti. E il secondo numero che direi che vale la pena di menzionare in questo contesto sono i 27.000 euro che abbiamo destinato, che stiamo destinando, per la sostituzione di due automezzi che utilizzano i manutentori delle strade, eccetera. Sulle altre cifre mi sembra che sono più che altro degli aggiustamenti e quindi non entrerei nel merito, salvo che abbiate delle domande specifiche. Io avrei finito.
c'è qualcuno che vuole intervenire? Paolo.
Allora, ma io faccio una premessa che le osservazioni dell'assessore al bilancio mi sembrano lievemente in contrasto o cominciano a diventare una contrapposizione rispetto alla dichiarazione che abbiamo fatto, che abbiamo sentito leggere in consiglio comunale, nel nostro inizio del consiglio comunale. Cioè il rigore, l'attenzione ai numeri, l'attenzione al patto di stabilità che è stringente sui piccoli comuni e quindi anche sul nostro, impone e fa nascere delle osservazioni critiche da più punti, no? E quindi bisogna capire poi come si evolveranno i numeri, come andrà avanti la situazione. Io capisco, ho visto leggendo che il grosso della variazione è questo 15.000 euro. Io non sono così contento che i proventi vengano dalle concessioni edilizie, perché questo può anche preoccupare. Uno, perché stanno nel futuro termineranno le aree soggette, cioè se un'amministrazione comunale le proprie entrate devono basarsi sulle concessioni edilizie, la vedo una cosa che a lungo andare può o non esserci più o creare qualche problema al territorio che vado a abitare. Quindi sì, è un numero che viene, però se è solo da questa parte che arrivano i soldi c'è da preoccuparsi. Ma quando ho visto poi che la grossa spesa in uscita era mezzi, automezzi, mi chiedevo nella mia osservazione serale in solitudine da dove era questa, cosa si andava a comprare. Beh, io speravo che si potesse ad esempio pensare di sostituire, perché se n'era parlato, lo scuolabus, perché è datato, perché è un po' di anni che sta facendo il suo servizio e quindi questa è una priorità. Era per me una priorità, però in questo caso si va verso un'altra destinazione. Ecco, mi sentivo di osservare, uno, che i proventi solo ed esclusivamente a concessioni edilizie a me non mi creano sollievo e sono sostanzialmente abbastanza critico dalle entrate da questo settore, considerandole solo esclusivamente da questo settore. L'altro, io avrei destinato, avrei pensato a questa possibilità, perché comunque siamo in sofferenza.
Poi rispondo tutti insieme.
Chiedevo se era solo una funziona, sì, se era solo un aggiustamento il consumo di energia elettrica i 9.000 euro, perché è un consumo in più già accertato, si presume. E, no, poi volevo dire appunto sì, 15.000 euro in più dei concessioni edilizie, però penso sia dentro anche le ristrutturazioni e cose di questo tipo, no? Certo, sì, contare solo su quelle, però di questi tempi penso che assolutamente, voglio dire, secondo me l'incentivare le ristrutturazioni potrebbe essere la chiave di svolta anche per la ripresa dell'economia nell'edilizia, magari abbassando gli oneri di urbanizzazione e concessione edilizia per chi ristruttura, ecco. Era solo un mio pensiero su questo.
Un'altra cosa che volevo aggiungere, io ho letto da qualche parte, adesso non lo trovo più, una variazione sulla voce maggiori uscite, penso relativa all'illuminazione pubblica. Di circa 9.000 euro.
Non sono le luminarie natalizie.
Ecco, in questo caso perché siamo perché io quando ci siamo trovati in commissione bilancio c'era stato spiegato che erano stati ridotti in virtù di una nuova assegnazione della concessione, però visto che siamo ritornati sulle cifre che sostanzialmente sono quelle, cioè considerato gli anni che sono, insomma, la domanda è chiara, siamo ritornati sulle cifre degli altri anni.
Rispondo. Allora, per quanto riguarda le entrate da concessione edilizie, il fatto che l'ho sottolineato con favore, nel senso che quest'anno si è mosso qualcosa in più rispetto all'anno scorso, quindi vuol dire un po' di lavoro in più. Quindi da questo punto di vista l'ho visto con favore. L'anno scorso eravamo veramente rimasti piatti come oneri da concessione edilizia, vuol dire che nessuno stava facendo più niente. Il fatto che quest'anno qualcuno abbia arrivato qualche martellata da qualche parte mi fa piacere in questo senso, quindi questo è. Poi possiamo discutere se gli oneri sono alti, sono bassi, nelle sedi opportune, come fare per incentivare la ristrutturazione rispetto alla nuova costruzione, sicuramente sì, però ecco, il mio intendimento era semplicemente quello di sottolineare il fatto che quest'anno qualcosa si è mosso, no? Rispetto all'anno scorso e anche all'ultima parte dell'anno precedente. Poi, per quanto riguarda invece la decisione degli automezzi, è che mi risulta che non vanno più praticamente, no? Questo è quanto ho capito io, quindi era gioco forza andare a fare questo intervento qua, non c'erano alternative, quindi io adesso non lo so, magari poi Alessandro può spiegarvi qualcosa in più questo aspetto qua. Per quanto riguarda invece i 9.000 di maggior uscita di consumo di energia elettrica, noi abbiamo avuto, diciamo, fino al mese di giugno, e poi abbiamo cambiato fornitore, Edison, e l'impianto di illuminazione elettrica funziona, di illuminazione pubblica, scusate, funziona sulla base di un consumo ipotetico di una potenza elettrica dichiarata da Enel per quanto riguarda il nostro impianto. Ora, noi avendo sostituito l'impianto precedente con le lampade LED, questo impianto qua di fatto era stato completato a febbraio, di fatto Edison ha accolto, diciamo, questa nuova, la revisione del contratto solamente con 6 mesi di ritardo. E quindi questo qui è un po' nell'ambito delle complessissime clausole contrattuali e di conseguenza questo è il motivo per cui ci ritroviamo ancora con questi 9.000 euro in più di uscita. Io a questo punto qua lascerei la parola a Alessandro, che può dire un attimo che tipo di intervento si sta facendo sui mezzi.
Sì, è abbastanza semplice perché è sotto gli occhi di tutti, il discorso è dell'ape e del porter. Non è che siano due animali, ma in realtà sono due mezzi molto usati, strausati, ormai che neanche le saldature ci tengono e che abbisognano, specialmente in questo periodo, di essere efficienti, in quanto in caso di nevicata quelli sono non l'ape, ma specialmente il porter, sottoposti a diversi sforzi, e ogni volta ci trovavamo in una situazione che funzionava una sera, la notte e il mattino dopo eravamo a piedi. Per cui dopo 20 anni di onorato servizio di questi mezzi, forse era giunto il momento, con quei soldi messi a disposizione, di poterli cambiare. Per quanto riguarda lo scuolobus, avere ovviamente a disposizione almeno il doppio della cifra, si comincia a ragionare. Purtroppo allo stato dell'arte per ora non ci riusciamo, ci organizzeremo eventualmente per poterci riuscire, però l'onere ha un grado maggiore, insomma. Comunque prima o poi ci si arriverà anche a questo passo. Adesso ci siamo arrivati perché con la neve incombente e con le riparazioni già fatte questi due mezzi ormai ci hanno detto: ragazzi, qui non c'è più niente da fare.
Ma mi sembra che per il Porter sia stato consigliato addirittura dal meccanico che non è impossibile ripararlo.
C'è qualcun altro che vuole intervenire?
Sì, mi volevo scusare innanzitutto con l'assessore Cetro per la ironia sulle luminarie natalizie, non gratuita, perché sembra un paese abbandonato da Dio e dagli uomini in questo periodo natalizio, a parte qualche luminaria di privato. No, volevo fare una domanda, se è ritenuta interrogazione me lo dica, che la ritiro. Qualche anno fa, nel 2007, se non sbaglio, anno più anno meno, il comune di Ballabio ha acquistato delle luminarie da una ditta in fallimento, le ha messe in magazzino, però non sono mai state utilizzate, perché l'anno dopo ho controllato, da comune cittadino, ho controllato, sono state noleggiate delle luminarie come si facevano tutti gli anni. Mi chiedo, sono ancora in magazzino, si potrebbero tirar fuori, magari chiedendo dai privati se ci mettono loro la corrente. Sarebbero qualche luminaria a costo zero, se invece non rientrano già più nei cespiti del comune perché sono state rottamate, magari ci si chiede perché sono state acquistate quell'anno e mai più utilizzate. Grazie.
Passo un attimo.
Di luminarie.
Sì, ma giusto perché siamo Natale. Io la facevo sta domanda.
Dico la verità, sono la prima a cui piacerebbe vedere tutto il paese illuminato. Un po' mi conoscete, mi piacciono le feste, mi piace vedere insomma i colori, ma purtroppo i fondi non ci sono assolutamente. Però la nostra amministrazione è già, mi sembra il terzo anno, che dà dei fiocchi luminosi che ha acquistato anni fa, tramite sempre il mio assessorato, a cui abbiamo dato ad ogni commerciante una stella da esporre. Le stelle che vedete esposte sono dell'amministrazione comunale che le ha date, diciamo, in prestito. Questo abbiamo potuto fare in questi 3 anni. Le vecchie luminarie, oltre che un po' erano conciate, poi bisognava appenderle, insomma, bisognava esporle, e per esporle ci voleva ancora un notevole costo, perché non è tanto l'acquisto e poi è metterle in opera il problema, capito? Che costava 4.000-4.500 euro, anche io anni fa l'avevo guardato, quindi tutto lì. Una volta l'abbiamo fatta, forse solo una volta, e stop.
Sì, allora anch'io comincia la memoria, però quello che mi ricordo ai tempi, perché è che queste luminarie dovevamo darle in carico per montarle. Chi veniva a montarle diceva: no, io queste non le monto, perché non è roba mia, e allora no, non è roba mia, non ne voglio sapere, e quindi piuttosto vi faccio uno sconto su quello a piedopera di quello che si è detto del paese abbandonato. Io sinceramente, quando vado in giro in altri paesi che vedo illuminato, non è che non mi faccia piacere vederlo, però sinceramente il fatto che non sia illuminato a Ballabio, e conoscendo il fatto che i soldi che sarebbero stati destinati per l'illuminazione invece vanno a finire in altri ambiti, anche di tipo sociale, così, sinceramente sono più contento così, che mi sembra che sia un qualcosa dal punto di vista natalizio molto più importante. Questa è la mia personalissima opinione, questo ovviamente.
Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Sì. 8-10. Contrari? 3. Astenuti? 3. Qui stop. Siamo giunti alla fine del Consiglio, però prima di concludere il Consiglio, innanzitutto ringrazio i ragazzi che si sono fermati, perché ho visto che ce n'erano parecchi, però...